Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, perché penso che sia molto importante, almeno per me lo è, avere uno scambio che porti fuori dall'università le nostre ricerche. La ricerca di cui vi parlerò molto brevemente è una ricerca che abbiamo fatto nel Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, che ha coinvolto varie discipline, ha coinvolto dei geografi, di cui uno è qui presente, Emanuele Fixa, Alessandro Bonazzi, poi diversi semiotici e anche una psicologa cognitiva. Quindi è stato un lavoro sulla rappresentazione dei luoghi d'origine ed è stata soprattutto una ricerca interdisciplinare che ha coinvolto quindi diversi punti di vista sulla percezione e sulla rappresentazione dei luoghi d'origine. E questo è un punto che accomuna anche questo incontro con voi, e vorrei dire molto brevemente, il mio intervento sarà più breve di quelli che mi hanno preceduto, volevo però additare due problemi metodologici che per me sono molto importanti. Il primo è quello di mettere insieme sguardi diversi su un oggetto, quindi il problema del fatto di guardare ad uno stesso oggetto, di costruire uno stesso oggetto di analisi con sguardi diversi. Qui ci sono urbanisti, architetti e quindi penso anche persone come Elena Urbani, che ha fatto la tesi con noi, che utilizza anche strumenti semiotici, eccetera. Questo potrebbe essere il tema di un seminario a venire, lo propongo, magari un seminario più ristretto fra professionisti, perché io penso che sia proprio il caso di riflettere molto seriamente su come collaborare metodologicamente fra professionisti e studiosi di discipline diverse. Tema che a me sta particolarmente a cuore e ho costruito appunto una ricerca interdisciplinare per questo. L'altro problema è molto importante, su cui che accenno solo ovviamente perché è un altro problema fondamentale quando si lavora con le mappe, è il problema di che cosa chiedere. Allora, non si può pensare che chiedendo una cosa mal formulata si ottengano dei risultati interessanti. Noi con il nostro gruppo di ricerca siamo in 9, e il libro uscirà adesso, per Springer, in inglese, però insomma se ne può parlare in altre occasioni, abbiamo cercato di mettere a punto soprattutto la domanda da fare alle persone. Noi abbiamo lavorato soprattutto con studenti universitari che dovevano disegnare le mappe dei loro luoghi d'origine. Noi abbiamo molti studenti stranieri e una parte di questa ricerca io l'ho fatta durante il mio anno sabbatico in Oregon. Quindi ci sono studenti italiani, studenti anche americani. E la domanda non è stata banale, cioè capire che cosa bisognava chiedere alle persone ha richiesto una serie di esperimenti, perché come anche Emanuele è qui e può magari poi dire anche lui la sua su questo, se noi chiedevamo fai la mappa del tuo luogo d'origine, così in maniera secca, se noi dicevamo fai la mappa del tuo luogo d'origine, noi ottenevamo delle mappe di questo tipo, cioè delle vere e proprie mappe, cioè come le mappe che possiamo vedere su Google Maps, no? E quindi questo era poco interessante per noi, perché era un tentativo di rendere quello che noi vediamo nelle mappe propriamente dette. E quindi si diceva molto poco di che cosa, di come la gente poi ricostruiva nella memoria il proprio luogo d'origine, il proprio luogo dell'infanzia. Io ho molto diffidato i nostri studenti dall'usare l'espressione mappe mentali, perché secondo me le mappe che loro sono andati poi a produrre, che noi abbiamo analizzato, non sono propriamente mappe mentali, ma sono mappe che sono una ricostruzione più complessa, non solamente cognitiva. Gli esempi che mi hanno preceduto l'hanno dimostrato molto bene, una ricostruzione che è anche fortemente emotiva. Quindi se noi diciamo mappe mentali sembra quasi una ricostruzione più cognitiva, una ricostruzione più fredda, no? Mentre invece queste mappe, soprattutto le mappe dei luoghi d'origine, hanno un portato anche molto intimo, molto personale, molto emotivo. Allora, poi, se però andavamo a chiedere, disegna i tuoi luoghi d'infanzia, senza menzionare la mappa, disegna i tuoi luoghi d'infanzia, trovavamo mappe di questo tipo. Cioè, la gente disegnava i propri giochi, la propria stanzetta, qui vediamo la giostrina, il cavallino, eccetera, eccetera. Anche questo non ci dava risultati soddisfacenti, perché di avere 200 mappe, quante ne abbiamo raccolte tra Italia e Stati Uniti, di giochini infantili, voi capite, non saremmo andati da nessuna parte. Allora, poi discutendo, facendo per prove ed errori, perché poi la ricerca si fa così, abbiamo capito che la domanda giusta da fare era: disegna una specie di mappa del tuo luogo d'origine. Allora, sembra banale, ma in questo modo noi andavamo a salvaguardare la costruzione spaziale del ricordo, e quindi la spazializzazione e la maggiore articolazione spaziale del ricordo, e al tempo stesso rimaneva il tema del luogo d'origine e quindi non la mappa in senso più banale, no? E allora poi naturalmente i miei colleghi avrebbero molte altre cose da dire, io parlo più del mio tentativo di trovare dei temi comuni importanti nel corpus delle mappe che abbiamo raccolto. E queste sono le categorie che io ho trovato alla base, cioè c'è l'asse dell'appartenenza, cioè mappe di persone che appartenevano a un solo luogo d'origine e mappe di persone che appartenevano a due o più luoghi di origine, l'asse dello spazio sociale e quindi una rappresentazione del luogo d'origine non tanto personale quanto della collettività. Sono persone che hanno preferito disegnare un luogo della loro collettività, quindi non tanto riportato alla loro esperienza più intima, personale, e quelli che hanno preferito vedere lo spazio sociale l'hanno fatto in bene e in male, nel senso che alcuni hanno fatto vedere le ferite del territorio e altri hanno fatto vedere invece un'esaltazione monumentalizzante del proprio territorio. Poi invece ci sono persone che hanno preferito una rappresentazione molto personale, molto intima dello spazio dell'infanzia, e anche qui abbiamo rappresentazioni positive, quindi di uno spazio dell'infanzia utopico e felice, e rappresentazioni invece negative di uno spazio dell'infanzia come uno spazio di dolore e di... Ecco, questo qui adesso ve ne faccio vedere alcune perché... appunto, ripeto, voglio essere più breve. Questo è un luogo d'origine con l'utopia, non so se si vede nei particolari, ma sicuramente questa ragazza, vedete, ci sono persone che cantano, che ballano, ci sono le note musicali che escono dalla chiesa, ci sono bambini che giocano al pallone, c'è il pulmino che fa brum brum, c'è il gattino, il cane, eccetera. Quindi questa è una rappresentazione euforica, il sole che splende, una rappresentazione utopica del luogo d'origine. Questa qui invece è una mappa, una di quelle che abbiamo raccolto con le ferite del territorio. Abbiamo raccolto diverse, che anche alcune si riferiscono alle ferite urbanistiche del territorio. Proprio un ragazzo, per esempio, ha disegnato la propria casa dell'infanzia con una tangenziale che ci passa sopra. E questa qui invece vi ho portato questa perché è quella forse più impressionante, in quanto è una ragazza che ha disegnato l'Aquila, la sua città, e questa è la zona rossa, quella più colpita dal terremoto. E poi un'altra richiesta, ecco, mi dimenticavo di dirvi, un'altra richiesta importante per tarare, centrare l'obiettivo, era quello di disegnare una specie di mappa del luogo d'origine con la clausola che all'interno della mappa, da qualche parte dove volevano loro, venisse indicata la posizione della propria casa. Anche questo è stato importante nel calibrare la domanda. Il problema del calibrare la domanda è fondamentale. È stato importante perché sennò la gente disegnava, alcuni disegnavano il cortile di casa e altri disegnavano la Puglia. Cioè, lì c'è un problema di calibrare micro-macro. Allora, se voi chiedete alle persone di disegnare una rappresentazione spazializzata del proprio luogo d'origine, all'interno della quale però deve comparire da qualche parte la propria abitazione, lì c'è una calibratura della dimensione, perché uno non può disegnare la Puglia che c'è dentro la propria casa. Quindi anche questo, vedete, qui nella rappresentazione dell'Aquila, cioè questa è la casa della ragazza, qui è scritto casa mia. La posizione della casa della ragazza è fondamentale, adesso io qui non ho il tempo per fare l'analisi delle mappe che vi mostro, ma la posizione della casa della ragazza è fondamentale perché non è né al centro della zona rossa, quella più distrutta, né nelle case nuove, queste le case, insomma, quelle del
profilo.
Ecco, è in una via di mezzo, è in una via di mezzo, e quindi non è né dentro né fuori, e direbbero gli antropologi, nella posizione ideale per considerare la situazione, no? Non troppo immersa e quindi con non abbastanza distanza di sguardo come le persone che stanno al centro, ma neanche troppo distante da una. Questa qui è una ragazza che poi ha prodotto un lavoro molto bello. Questo forse non si legge, ma qui c'è scritto: il luogo non mi lega, sono le persone che sono importanti per farmi sentire a casa. Ecco, questa è la distopia del luogo d'origine, cioè il luogo d'origine non è visto, vedete, è anche lasciato molto, molto vuoto. Qui c'è scritto home sweet home con una barra sopra, così, come dire che cavolata, non è una cosa di cui io mi riconosco. E quindi queste sono persone, ce ne sono state diverse, in cui che hanno negato l'importanza del loro luogo d'origine. C'era per esempio una ragazza omosessuale che si è rifiutata di disegnare il luogo d'origine in Calabria, perché ha detto: lì mi hanno sempre trattato male, mi hanno, insomma, emarginata per la mia omosessualità, e quindi io come luogo d'origine disegno il quartiere di Bologna dove abito adesso e dove sono rinata come persona. E quindi in quel caso il luogo d'origine non è stato nemmeno disegnato. Ecco, questo è un caso di monumentalizzazione del luogo d'origine, cioè due persone di Caserta hanno disegnato, questa c'è scritto casa mia, no, casa dei nonni, però di fatto, e questa è casa mia, però di fatto hanno disegnato la Reggia di Caserta. Quindi ci sono molti casi proprio di persone che hanno disegnato il proprio luogo d'origine come se fosse una cartolina, quindi con una valenza euforica, una valenza di alta valutazione, ma dove non c'era assolutamente niente di personale. Quindi l'ho chiamata la monumentalizzazione del luogo d'origine. Poi mi ricollego anche a quello che hanno mostrato le colleghe prima, cioè ovviamente anche all'interno del nostro campione ci sono molte persone migranti, molte persone che vengono a Bologna solo per studiare o anche in altre università, perché parte del rilevamento l'ho fatto a Roma, alla Sapienza, e il nostro collega Montanari a Udine, Pordenone, quindi ci sono anche persone di altre università. Ecco, per esempio, questo ragazzo, che è stata questa è una mappa raccolta da Federico Montanari a Udine, all'Università di Udine, che ha disegnato praticamente come luogo d'origine solo i percorsi che ha fatto nella sua giovane vita. Ha disegnato la Repubblica Dominicana, la Sardegna, poi la Germania, adesso l'Italia. Quindi sul luogo d'origine sono praticamente, abbiamo visto prima, i percorsi di Lynch, no? E sono poi i percorsi che questo ragazzo ha fatto. Ecco, questo è un disegno che forse non si vede bene perché il tratto è un po' esile, ma è un disegno che a me piace particolarmente. È una ragazza di Idlib, della Siria, che ha fatto questo cerchio e poi ci ha messo il mare in mezzo con la barchina, e questa è la Siria e questa è Castel Bolognese. E allora questa ragazza, vedete, ha chiuso in questo micro universo, questa specie di micro universo. Questa è la rosa, che è il simbolo dell'Italia, e questo è il gelsomino di Damasco, che è il simbolo del Libano. E questo è il suo mondo di coappartenenza. Lei si sente di coappartenere sia alla Siria, il suo paese di origine, sia all'Italia, e c'è questo mare che non divide ma unisce. Quindi è la rappresentazione di una perfetta utopia di coappartenenza. Ecco, questa è l'ultima slide che vi faccio vedere ed è un caso di un ragazzo che adesso, un ragazzo di Lecce, anzi di Campi Salentino, che adesso già da diversi anni lavora a Eugene, all'Università dell'Oregon, e lui ha fatto questa mappa che è molto interessante per me. Perché ha disegnato il suo luogo d'origine, quindi la casa, i Campi Salentina qui più in sottofondo, come vedete, dalla Puglia, quindi c'è come una zoomata, però dove ha scritto casa? Ha scritto casa sul mare. Cioè la sua casa è una potenziale coappartenenza globale, globalizzata. Il mare è la sua casa, cioè la possibilità di spostarsi, la possibilità di appartenere a luoghi diversi. Allora, questo disegno, che conclude anche il nostro libro, per me è indicativo di una delle due tendenze fondamentali che noi abbiamo riscontrato, perlomeno presso le persone che abbiamo intervistato noi. E cioè, da una parte una tendenza molto forte di sentirsi radicati nel proprio luogo d'origine. Io ho avuto un sacco di, per esempio, di giovani che nelle loro mappe e poi anche nei discorsi, perché queste mappe erano seguite da brevi interviste con le persone che abbiamo trascritto e analizzato insieme alle mappe, e queste persone dicevano: ah sì, no, io non potrei vivere lontano dal mio luogo d'origine, dove c'è l'osteria dove lavora la mia mamma, dove c'è il baretto dove torno il fine settimana con gli amici, eccetera, eccetera. Quindi livelli di radicamento nella realtà locale che io pensavo francamente tramontati. Invece no, i nostri giovani e anche altre persone più anziane, ovviamente, ma soprattutto i giovani. Alcuni giovani, una certa percentuale di giovani, è ancora molto radicata nel territorio, vive ancora molto un senso di appartenenza locale, più di quanto non pensassimo. E all'opposto, veramente all'opposto, sta nascendo una generazione che non ha alcun senso di appartenenza. E quindi c'è una polarizzazione molto strana, è come se vivessimo in un'epoca di passaggio, secondo me, o forse questa polarizzazione rimarrà negli anni, non possiamo dirlo adesso. Ma dal nostro rilevamento emerge un campione, una parte di ragazzi e ragazze, soprattutto giovani, che si sentono molto cittadini del mondo, cioè vanno verso non solamente una co-appartenenza, come abbiamo visto nel caso della ragazza siriana italiana, ma verso proprio l'idea che l'identità personale si centra lì dove la persona è, non quindi nell'origine. Quindi l'origine non è più vista come una matrice dell'identità, ma l'origine è vista come un punto di transizione verso altre possibili rinascite, verso altre possibili identità. È come se queste persone avessero la sensazione di rinascere tutte le volte che si spostano. E questa è un'antropologia nuova, anche un nuovo senso dell'identità che si sta accampando e che si sta, vorremmo dire, sta andando verso quello che Meyerowitz chiamava nessun senso del luogo, no senso of place, nessun senso di appartenenza legato al luogo, ma piuttosto un'appartenenza che è centrata su altre cose che sono gli interessi del momento, gli amici del momento, cioè sostanzialmente una sorta di identità mobile. E fra l'altro sì, ci sono anche degli antropologi come Ivelios e Castro oggi che studiano questo fenomeno, insomma. Quindi direi che io finirei qua e casomai poi se ci sono delle domande approfondiamo. Grazie della vostra attenzione.